116 b. Noi questa sera avremo a che fare con il Salmo 119, ancora proseguiamo nella lettura del grande Salmo che ci sollecita a proseguire nel cammino della relazione con il Tu del Dio vivente. E esattamente leggeremo i versetti da 65 a 80, due strofe che si aggiungono a quelle che leggevamo nelle settimane ormai trascorse. E quindi il brano evangelico che è tratto dal Vangelo secondo Marco nel capitolo 14, il lezionario ci propone due testi messi insieme con un salto tra l'uno e l'altro. Noi leggeremo per intero adesso dal versetto 12 fino al versetto 25 nel capitolo 14. Celebriamo dunque domenica prossima la festa solenne del corpo e del sangue del Signore, festa che avrebbe dovuto essere celebrata ieri, nel giovedì seguente l'ottava di Pentecoste, la settimana di Pentecoste, che si è conclusa con la domenica della Trinità. La festa che risale al secolo XIII con degli antefatti nel corso di un paio di secoli prima di quello in cui la festa fu comunemente celebrata in tutta Europa. Ebbene, la festa costituisce, terminato il tempo di Pasqua, le sette settimane di Pasqua più l'ottava di Pentecoste, ed ecco questa festa nel primo giovedì disponibile, vale come un intenso richiamo al dono e alla presenza dell'Eucarestia nella Chiesa del Signore, così come nel giovedì della settimana santa ne viene celebrata l'istituzione e il valore sacramentale. Dal giovedì santo al giovedì del Corpus Domini. È una cornice ampia che contiene lo svolgimento dell'intero tempo pasquale. Ogni anno ricordo che la nota caratteristica della festa del Corpus Domini è costituita dal rito processionale, che non deve mai mancare tra le annuali ricorrenze della Chiesa locale. Il corpo glorioso del Signore risorto, nel segno sacramentale del pane eucaristico, viene levato sul mondo, viene offerto agli sguardi degli uomini, viene destinato al contatto con ogni creatura. La processione del Corpus Domini diviene così una solenne e grandiosa profezia del regno, regno che viene per tutti i poveri viandanti della terra. Accostiamoci al mistero della presenza eucaristica in atteggiamento di adorazione, consegnando la nostra povertà e ogni nostra sconfitta e fallimento, consegnandoci totalmente al regno che viene, perché ormai è vicino ed è preparato per noi. Diciamo nel libro dell'Esodo il testo che vi citavo, nel capitolo 24, dal versetto 3 al versetto 8. Ercolino, puoi leggere.
In quei giorni Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore, si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con 12 steve per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo, dissero: quanto ha detto il Signore lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole.
Grazie. Noi lo faremo e presteremo ascolto e ascolteremo. Leggiamo nel racconto della Passione secondo Marco il testo che vi citavo, capitolo 14. Leggiamo dal versetto 12 al versetto 25. Pasquale, leggi.
Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo, e là dove entrerà dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza perché io vi possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli mi mostrerà a piano superiore una grande sala con i tappeti già pronta, là preparate per noi. I discepoli andarono, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. Venuta la sera, egli giunse con i dodici. Ora, mentre erano a mensa e mangiavano, Gesù disse: in verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io? Ed egli disse loro: uno dei dodici, colui che intince con me nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Bene per quell'uomo che non fosse mai nato. Mentre mangiavano, presi il pane e pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie. Lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio.
Grazie. Ritorniamo al Salmo 119, proseguiamo nel grande viaggio, così come già l'abbiamo inquadrato da alcune settimane. È un grande viaggio che prosegue negli spazi della vita, nei tempi della nostra storia umana, ma è un grande viaggio che prosegue lungo direttrici che mettono in luce le situazioni interiori dell'animo umano, in maniera sempre più profonda, sempre più penetrante, sempre più coinvolgente, man mano che il dialogo con il tu, che parla al cuore umano, costituisce la rivelazione di una strada che si apre. Il dialogo con il tu che educa il cuore umano nel discepolato e dunque nella prospettiva di una sequela lungo una strada che si apre. Strada che conduce la vita, come leggevamo nelle ultime due strofe di cui ci siamo occupati la settimana scorsa, conduce la nostra vita alla realtà di ogni cosa. Su questo abbiamo riflettuto e siamo sempre, per così dire, sollecitati a prendere atto di una constatazione che il Salmo 119 ci propone, ben consapevole di come vengono reinterpretate quelle che sono le normali modalità di discernimento della nostra vocazione alla vita. Ecco la realtà di ogni cosa, e quindi la realtà dell'amore nella forma di un'amicizia universale, come leggevamo giungendo al versetto 64, venerdì scorso. Un'amicizia universale che riempie la povertà delle nostre misure di tempo e di spazio, perché tali sono misure che ci contengono, che ci circoscrivono, che ci definiscono nella nostra oggettiva povertà. Ed ecco, un'amicizia universale ci viene attribuita nella forma di una eredità definitiva e inalienabile, come quella sorte ereditaria a cui accennava il versetto 57 all'inizio della ultima strofa di cui ci siamo occupati. Ebbene, vedete, noi procediamo nella lettura del Salmo, procediamo nel discepolato che ci è stato indicato, per cui siamo stati convocati, e le sorprese non mancano, ma questo direi che non ci spaventa più, semmai ci incuriosisce. Ed ecco, versetto 65, affrontiamo la strofa che segue, strofa che sembra proprio riprendere immediatamente, direttamente in considerazione quel segnale che ci è stato rivolto nell'ultimo versetto della strofa precedente. Del tuo amore, Signore, è piena la terra, leggevamo, insegnami il tuo volere. Ecco, è per davvero un cammino che si prospetta a noi alla maniera di un preciso disciplinato discepolato. Insegnami il tuo volere. Ed ecco la strofa che segue, dove vi dicevo questo segnale è preso sul serio. Hai fatto il bene al tuo servo, Signore, secondo la tua parola. È il versetto che apre la nuova strofa. Insegnami, insegnami. Ci risiamo. Lo stesso imperativo che leggevamo nel versetto 64 risuona adesso nel versetto 66 e poi il seguito. Dunque, quel discepolato per il quale siamo stati convocati e rispetto al quale abbiamo preso posizione in atteggiamento coraggiosa responsabilità, insegnami, educami nel discepolato, non farmi perdere l'occasione, è proprio vero, si tratta di disciplinare il mio cammino in maniera corrispondente a quella amicizia universale che tu mi hai prospettato. Ed ecco, qui vedete, hai fatto il bene al tuo servo, dice il versetto 65, hai fatto il bene al tuo servo. E questo termine tov ritorna più di una volta nella strofa, tra l'altro è la lettera tet che ritorna 8 volte come punto di identificazione degli 8 versetti che compongono la strofa, la lettera tet, che introduce ciascuno degli 8 versetti, e più di una volta compare, 4 volte compare il termine Tov, bello, buono. E vedete, qui siamo alle prese con la constatazione circa il modo di interpretare quel discepolato nel quale il nostro orante comincia a muovere i suoi passi. In realtà già abbiamo alle spalle diverse tappe di un cammino che ha preso la sua andatura, che ha messo in gioco realtà profonde dell'animo umano, le dimensioni essenziali del cammino di una vita nel mondo, ma adesso vedete è in maniera più precisa proprio individuato ciò che qui sembra definirsi come nota caratteristica del discepolato intrapreso, in quanto si tratta di una immersione nella corrente della bontà e corrispondentemente della bellezza. Hai fatto il bene, che bello, al tuo servo, Signore, secondo la tua parola. E vedete, una rapida corsa attraverso i versetti che seguono. Insegnami, qui dice il senno e la saggezza. Alla lettera bisognerebbe tradurre la bontà del senno e della saggezza, perché ho fiducia nei tuoi comandamenti. Prima di essere umiliato andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Tu sei buono e fai il bene. Buono, fai il bene. Bello, sei creatore di bellezza, insegnami i tuoi decreti. Vedete che quell'imperativo insegnami, che leggevamo alla fine della strofa precedente, ritorna nel versetto 66 e ancora adesso nel versetto 68, insegnami i tuoi decreti. Dunque c'è di mezzo questa vera e propria immersione, così mi esprimevo, nella corrente della bontà. Insegnami è dunque invocazione che allude a questa fisionomia del discepolato che ormai il nostro orante ha percepito, individuato, messo a fuoco, a cui si sta adeguando. E vedete che qui c'è di mezzo quel che il versetto 66 definisce il senno, la bontà del senno. Il senno è il gusto, il gusto. C'è di mezzo una vera e propria pedagogia del gusto, una capacità di gustare che assume una configurazione alternativa rispetto a quella che sembra essere la normale, scontata capacità di interpretare, apprezzare, valutare le realtà di questo mondo e le realtà della nostra vocazione alla vita, un gusto. E vedete che qui, senza bisogno di tergiversare con certe approssimazioni, abbiamo modo di riscontrare la reminiscenza del Salmo 34. Gustate, vedete, com'è buono il Signore. Ricordate tutti questo versetto, il Salmo 34. Gustate, vedete, com'è buono il Signore. Il Salmo 34 descrive per l'appunto quella variazione del gusto che viene individuata come una prerogativa di coloro che, stando all'apparenza immediata, sembrano preda della follia. Un altro modo di gustare, di apprezzare, di interpretare, un altro modo che nell'opinione comune viene inteso come espressione di un impazzimento. Ed è proprio a questo che fa riferimento la intestazione del Salmo 34, lo leggevamo alcuni anni addietro, e il Salmo 34 nell'intestazione fa riferimento a un episodio della vita di Davide, che probabilmente ricordate, ma ci vuol poco a andare a verificare, quel che leggiamo nel primo libro di Samuele, nel capitolo 21, nel versetto 14, quando Davide è costretto a fuggire, perché Saul ormai lo ha condannato a morte, e Davide cerca e trova rifugio presso il re filisteo. Ed è una situazione massimamente incresciosa, perché i filistei sono i nemici del suo popolo e i filistei sono stati i nemici contro cui Davide ha combattuto coraggiosamente nel corso degli anni. Ma adesso vedete la situazione di precarietà estrema nella quale si trova Davide, lo ha condotto a cercare e ottenere accoglienza presso il re filisteo. In fuga, Davide a Gat, ospite del re filisteo. Ed ecco che, come leggiamo in quella pagina del primo libro di Samuele, i collaboratori del re di Gat protestano, conoscono Davide, sanno di chi si tratta, bisogna temerlo, metterlo alle strette, possibilmente una volta che si è lui stesso presentato, imprigionarlo o eliminarlo. E allora Davide fece il pazzo, finge la pazzia. È una finzione teatrale, ma è una finzione teologale, è un modo per affrontare una situazione così paradossale e così problematico come quella in cui Davide si trova, con un atto di totale affidamento alla genialità del Signore, che trasforma la fuga di Davide in una epifania di bellezza. La bellezza, ecco, gustate, vedete com'è buono, com'è bello, quale bontà e quale bellezza il Signore sa manifestare là dove le creature derelitte, che sono prigioniere di situazioni insopportabili, che sono in fuga in maniera che sembra priva di rifugio in qualunque angolo di questo mondo, trovano dimora in quella novità assoluta di cui è creatore il Dio vivente, che conferisce una singolare bellezza alla follia di coloro che stanno imparando a gustare le cose della vita in maniera del tutto originale rispetto alle consuetudini che sono condivise nella grande vicenda della società umana. E qui vedete: insegnami la bontà del gusto e della saggezza, perché ho fiducia nei tuoi comandamenti. Vedete che qui il nostro orante, attraverso la evocazione della figura di Davide in fuga, che poi è figura rappresentativa di quella umanità fuggiasca che cerca riparo e non lo trova, che cerca sicurezza e si trova impantanata nelle vicende più incresciose, più insopportabili e apparentemente più disgustose. Pensate, Davide che potrebbe in qualunque momento passare per alto traditore del suo popolo, e fa il pazzo. Ed ecco il gusto alterato, è l'espressione della pazzia, è rivelazione di una bellezza originalissima che corrisponde a una economia della bontà gratuita di Dio, che sta all'origine di tutto e che riemerge in maniera così sorprendente nel corso di una di una vicenda che risponde a dei criteri interpretativi che non sono più quelli a cui eravamo abituati. Vedete che qui abbiamo a che fare con quel discepolato che, vi dicevo, si sta configurando come una pedagogia del gusto. Un gusto diverso, un gusto alternativo, ed è un vero e proprio apprendistato nel discernimento delle situazioni nelle quali l'esistenza di ognuno di noi è coinvolta, un discernimento che è determinato dalla contemplazione della bellezza di quel Davide in fuga di cui parlava l'antico racconto. E vedete, quella bellezza che è la bontà di cui parla insistentemente la nostra strofa, che si pone in alternativa alla piccolezza della vita errante. Attenzione, il versetto 67, prima di essere umiliato andavo errando. Essere umiliato è una condizione di piccolezza, è la condizione di chi, vedete, diventa piccolo nel momento in cui non è più quell'errante, quel viandante senza meta, in fuga, sempre e dovunque come era prima. Perché ora osservo la tua parola. E vedete che questa piccolezza è la vera alternativa a quella vita errante. E questa piccolezza implica la variazione del gusto. E questa variazione del gusto è comunemente intesa come una follia. Come una follia. Ma ero errante. Adesso questo filtraggio del mio vissuto così energico, che ha spremuto tutte le componenti del mio impegno di vita in relazione ai dati che mi collocano in un contesto preciso, sociale, storico, istituzionale e via di questo passo. Ebbene, in quel essere rimpicciolito ho trovato dimora. Prima andavo errando, adesso osservo la tua parola. Tu sei buono e fai il bene. Ecco, adesso, vedete, sono anch'io in grado di gustare quella bontà che mi conferisce l'inimmaginabile, l'insospettabile, l'imprevedibile bellezza del discepolo. Insegnami, come un discepolo, dunque sì, ma ormai qui il nostro orante si rende conto di avere acquisita la fisionomia che nell'opinione comune è propria dei folli. Tu sei buono e fai il bene, insegnami i tuoi decreti. E vedete che di seguito leggiamo l'altra quartina della strofa. Mi hanno calunniato gli insolenti, è il versetto 69 ormai, dove calunniato coloro che ordiscono menzogne, sono calunnie, sì, ma nel senso che è un modo di interpretare le cose che è falso, è inadeguato, fraintende la realtà, quella realtà a cui il nostro orante ha fatto riferimento nei quattro versetti che precedono, e qui insiste, vedete, ma io con tutto il cuore osservo i tuoi precetti, perché altrimenti ci sono queste interpretazioni calunniose che tutto vogliono spiegare secondo i criteri che sono imposti, come adesso leggiamo nel versetto 70, dalla pesantezza del cuore. Versetto 70. E abbiamo a che fare con gli insolenti o gli arroganti, quegli interlocutori abituati a calunniare, nel senso che sono più che mai rigorosi nel denunciare la vicenda nella quale il nostro orante è coinvolto come un'espressione di patologica che deve essere rigidamente contestata e emarginata. Ed ecco la pesantezza del loro cuore pesante, qui dove dice torpido come il grasso il loro cuore. Questo torpido è proprio crasso, pesante. Ma io mi diletto della tua legge, bene per me, di nuovo vedete, bello per me se sono stato umiliato, di nuovo la piccolezza, perché impari ad obbedirti, e di nuovo la legge della tua bocca mi è preziosa, qui di nuovo è tove, è buona, è bella, più di mille pezzi d'oro e d'argento. Vedete, c'è una pesantezza nel cuore di questi personaggi arroganti che viene direttamente superata nella esperienza del nostro orante, che invece fa riferimento in maniera così semplice ma così appassionata alla letizia di un cuore alleggerito. Un cuore alleggerito. Io mi diletto della tua legge, bene per me se sono diventato piccolo. Quella piccolezza, vedete, che è diventata per lui il passaggio determinante per uscire fuori, paradossalmente, dalla vita errante dei fuggiaschi e acquisire quel gusto nuovo in grado di apprezzare la bontà e la bellezza che il Dio vivente sa rivelare ai folli di questo mondo. Ed ecco, qui, a proposito del versetto 70, Atanasio dice: l'orgoglio rende crasso, rende pesante il loro cuore, il cuore dei santi invece è leggero, quello dei superbi è congestionato. Nel versetto seguente, sempre Atanasio dice, versetto 71, mi hai addolcito, dice qui lui, Atanasio, perché potessi ricevere la tua grazia. I beni che cerco non si acquistano altro che con quell'umiliazione che è la tapinosis, per dirla stando alla traduzione in greco, che è rimpicciolimento, è il cambiamento del gusto, la variazione del gusto, l'acquisizione di un gusto nuovo. Gustate, vedete, il Salmo 34. E il Salmo 34 è il Salmo che dà voce a un maestro che dichiara di aver cominciato a capire qualche cosa di serio e di importante nella sua vita quando è diventato un po' matto. E il Salmo 34, dice lui, allora ho cominciato a capire qualche cosa. E allora sono diventato anche maestro, in grado di trasmettere qualche cosa a qualcun altro, dice. Il Salmo 34 viene rievocata l'esperienza di Davide, ed ecco qui il nostro orante, vedete, rispetto a quella pesantezza del cuore di cui gli arroganti danno prova in maniera così massiccia, la letizia di un cuore alleggerito e la bellezza di un vissuto che nella sua piccolezza, così come è ridotto alla evidenza dei suoi limiti e delle sue insufficienze, e d'altra parte è trasparente, è illuminato quel suo vissuto, è in grado di rendere testimonianza, una testimonianza epifanica alla bellezza di cui Dio si compiace. Bene per me se sono stato umiliato, perché impari ad obbedirti. Questo imparare, di nuovo il verbo proprio del discepolo che è apprendista nel cammino che gli è stato prospettato attraverso il dialogo con il tu, gli ha annunciato niente meno che il grandioso obiettivo di raggiungere un'amicizia universale. E vedete che qui l'ultimo versetto della nostra strofa dice: la legge della tua bocca è buona per me, preziosa, traduce qui la mia Bibbia, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Questa è un'espressione che ritorna nella letteratura sapienziale, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Vedete, quello che mi sembra importante qui è il fatto che quella bellezza di cui il nostro orante ci sta parlando e che sta offrendo a noi con tutti i limiti del suo vissuto, nella sua piccolezza, questa bellezza che la bontà del Dio vivente sta illustrando in Lui, attraverso di Lui, dal momento che, ecco qui il punto su cui volevo soffermarmi, questo suo vissuto è stato affidato al soffio della bocca del Dio vivente. La legge della tua bocca è buona, è bella. E vedete che qui c'è un richiamo, ancora una volta una citazione che può aiutarci nella nostra ricerca, al prologo del Cantico dei Cantici, che si apre esattamente così: mi baci con i baci della sua bocca. È una epiclesi, è il soffio del Dio vivente, è affidarsi al soffio, affidarsi al bacio della bocca, con la bocca. Nel bacio santo mi ridia fiato, mi faccia vivere, trasmetta a me il suo stesso respiro, e l'invocazione dello Spirito Santo, mi baci con i baci della sua bocca. E vedete, ci siamo in pieno qui, è il prologo del Cantico dei Cantici: la legge della tua bocca è buona per me, è il vissuto del nostro orante che sta intraprendendo un cammino di discepolato organico, ben disciplinato, ben strutturato, e vedete, è un cammino di discepolato che gli ha conferito attraverso il riconoscimento della piccolezza che lo riguarda, il titolo di folle, per come ha imparato, sta imparando, sta prendendo fiato e respirando al ritmo del soffio del Dio vivente, per dare spazio in sé e quindi espressione nel rapporto con il mondo a un gusto nuovo, il gusto che sa ammirare, apprezzare, assaporare la bellezza e la bontà di cui il Dio vivente è inesauribile sorgente. E questo vedete anche nelle situazioni più paradossali, anche nei tempi più oscuri, anche attraverso le contraddizioni più feroci, sempre dappertutto. E allora la strofa che segue dal versetto 73, adesso arriviamo al versetto 80, le tue mani mi hanno fatto e plasmato. E vedete che adesso la strofa che leggiamo ci rimanda alla condizione creaturale che è propria di quel orante che, avendo intrapreso il cammino del discepolato con la serietà di cui ci siamo resi conto, in realtà constata che non sta propriamente imparando chissà quali novità sul piano dottrinario, chissà quali istruzioni adeguate a nuove modalità di comportamento, ma sta riconoscendo cosa vuol dire essere creatura. Il cammino del discepolato si è ormai configurato per lui come un rinvio alla originaria condizione creaturale che è propria di ogni essere umano che è fatto e plasmato dalle mani del Creatore. E vedete nelle sue mani, sotto lo sguardo del Creatore, quello sguardo che fin dall'inizio, stando all'antico racconto, ammirò la bellezza delle sue creature, tutte le sue creature, una dopo l'altra, tutte ciascuna di esse. E dunque fammi capire, imparerò i tuoi comandi. Vedete come il discepolato passa in maniera determinante attraverso questa confessione che è propria della creatura ricondotta alle sue misure originarie, in quanto appartiene a quelle mani ed è illuminato da quello sguardo. Fammi capire, imparerò i tuoi comandi. Vedete, è proprio l'antico racconto che dice che la creatura umana, nel contesto in cui tutte le altre creature sono comunque dotate di una loro inconfondibile e intramontabile bellezza, ma la creatura umana creata a immagine secondo la somiglianza, sotto lo sguardo del Creatore. Ebbene, prosegue, i tuoi fedeli al vedermi avranno gioia. Vedete che qui il nostro orante apprendista nel discepolato che sta prendendo coscienza di cosa significa per lui e di cosa ha significato dall'inizio essere creatura di Dio, si rende conto di essere spettacolo per il mondo circostante. I tuoi fedeli al vedermi avranno gioia, ed è spettacolo che sarà motivo di gioia. Certo, motivo di gioia per i fedeli, dice qui, per coloro che man mano vengono anch'essi coinvolti in quello stesso itinerario di discernimento che caratterizza l'esistenza del nostro orante, perché io ho sperato nella tua parola. Signore, so che giusti sono i tuoi giudizi e con ragione mi hai umiliato. Qui il versetto 73, dove quel con ragione, emunà, c'è di mezzo la fedeltà del Signore che mi ha fatto piccolo, mi ha umiliato, e in quel rendermi piccolo ecco che la fedeltà sua è stata confermata, la fedeltà alla sua parola originaria, alla sua parola creatrice, a quello sguardo con cui ha ammirato la bellezza di ogni creatura, e quella fedeltà mediante la quale Dio abita nel mondo. Ed ecco, è proprio come rivelazione e conferma di quella fedeltà che io sono stato ridotto a quelle misure di piccolezza che mi hanno consentito di acquisire quel gusto nuovo di cui ci parlava nella strofa precedente, e quindi mi consoli la tua grazia secondo la tua promessa al tuo servo. Il tuo servo, già. Vedete come questa sua avventura, che è così ordinata, così coerente, così strutturata, come sappiamo, e che pure è segnata da scoperte così sconcertanti, così innovative, così creative come quelle di cui ci stiamo rendendo conto, affrontata come responsabilità nei confronti del mondo. I tuoi fedeli al vedermi avranno gioia. Quel che gli è capitato, questo suo cammino, questa sua esperienza, questa sua vicenda, questa sua avventura, dicevo, non è un modo per proseguire in quella fuga dal mondo di cui ci parlava precedentemente. Semmai quella fuga dal mondo era proprio il segno di un disperato farneticare, che poi in realtà ha trovato riscontro in quella pesantezza del cuore di coloro che pretendono di occupare il mondo e di gestirlo secondo dei criteri definiti in maniera rigorosa e autoritaria, e in realtà sono dei veri e propri naufraghi, dei veri e propri derelitti che vanno alla deriva nel corso della storia umana, senza costrutto, senza coerenza, senza identità, e vedete, tutto è paradossalmente ribaltato nel discernimento di cui adesso il nostro orante è in grado di darci testimonianza. Ma è vero, vedete, questo ribaltamento è possibile nella misura in cui si diventa folli. Ma è certo, vedete, che lui non scappa più, anzi, in questo suo essere così piccolo e così animato dal soffio che la bocca del Dio vivente gli trasmette, nell'animo, nel discernimento della bontà e della bellezza che caratterizzano tutte le relazioni con le altre creature di Dio, non scappa più. Fuggiaschi, ripeto, sono esattamente quegli altri che ancora, nel momento in cui pretendono di occupare la scena del mondo e di imporre i loro criteri di sicurezza, in realtà sono dei veri e propri esuli, dei veri e propri deportati, dei veri e propri stranieri. Sono in fuga dalla realtà. Mi consoli la tua grazia, dice qui il versetto 76, secondo la tua promessa al tuo servo, perché tu con ragione, per come la tua fedeltà si è confermata, mi hai ridotto a quella piccolezza di cui sappiamo. Vedete che qui lui, quando dice mi consoli la tua grazia secondo la tua promessa al tuo servo, ribadisce quella affermazione che abbiamo incontrato all'inizio della strofa riguardante la sua identità di creatura. Creatura plasmata dalle mani, creatura guardata dagli occhi del creatore, creatura che è stata collocata al suo posto nella nudità che è prerogativa originaria della creatura, e d'altra parte sappiamo come poi l'equilibrio della bellezza conferita al creato dall'inizio è stato turbato, è stato devastato, è stato inquinato, ma adesso vedete il nostro orante nel cammino del discepolato, ricondotto alle misure proprie della creatura, sta riscontrando come la sua nudità di creatura sia rivestita dal Consolatore, nella condizione che lo riguarda, che è la condizione di tutti quanti noi, dal peccato a seguire, ed ecco un vestito, sì, ma non un vestito che artificialmente viene realizzato secondo le intenzioni e le modalità proprie della creatura umana, che pretende così di affermare ancora il proprio protagonismo, e in realtà conferma così la propria vergogna, la propria vergogna. Il tentativo di nascondere la vergogna della nudità, ed è un modo per riproporla in maniera più che mai vistosa, ed invece la nudità della creatura rivestita dal Consolatore. Finché vedete, è proprio San Paolo che dirà, quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo, rivestiti di Cristo. Certamente dal peccato in poi non si può più fare a meno del vestito, ma è il vestito che lui stesso, il Creatore, ha preparato per quella creatura che nella sua nudità sarebbe preda di una vergogna inconsolabile. Ed ecco invece la consolazione. E d'altra parte la creatura umana nella sua vergogna pretende di rimpannucciarsi a modo suo, ed ecco come viene esasperata la stessa condizione vergognosa della nostra umanità, che porta in sé le conseguenze del peccato. Dico questo, vedete, non per perdere tempo, ma perché i versetti che seguono, e subito arriviamo al termine della strofa, vanno esattamente in questa direzione. Leggevo il versetto 76: mi consoli la tua grazia, e quindi venga su di me la tua misericordia, avrò la vita. Quel venga su di me la tua misericordia sono le viscere del Dio vivente. È come se il nostro orante riconoscesse di essere avvolto, essere contenuto, essere abbracciato da questo spazio immenso che si spalanca per lui nell'intimo della vita di Dio. Ed ecco, la tua legge è la mia gioia. Già, mentre siano confusi i superbi, questo confusi, svergognati. Siano confusi, superbi, sono gli stessi arroganti di cui leggevamo poco prima, proprio quei tali dal cuore pesante che occupano la scena, che vogliono imporre i propri criteri per stabilire l'ordine dei valori, in realtà l'ordine del loro potere, e siano confusi, superbi, che a torto mi opprimono. Io mediterò la tua legge. Il versetto 78, vedete, gli arroganti sbugiardati, gli arroganti che nella vergogna pretendono di essere autonomamente abilitati a rivestirsi in modo tale che quello stesso vestito, così come leggiamo peraltro nell'antico racconto biblico, diventa strumento di potere, strumento di dominio, modalità di approccio agli altri, alle cose, al mondo, che vuole nascondere la vergogna, in realtà la proietta, la ripropone, la moltiplica. E invece qui la nudità rivestita dal Consolatore, una nudità redenta, la nudità della piccolezza che è divenuta tramite determinante per ritrovare il gusto della bellezza e della bontà. Intanto sono sbugiardati gli arroganti, e notate bene che lo dice in maniera essenziale, direi proprio lapidaria, Atanasio, che citavo poco prima, proprio di questo versetto 78. Notate bene, e adesso vi leggo questa riga, che qui l'arroganza di cui il nostro orante ci parla è attribuita ai cosiddetti superbi, gli svergognati di questo mondo, ma in realtà è un'arroganza che costantemente rispunta, riemerge, ritorna come una minaccia dal di dentro del nostro vissuto, perché tutti passiamo attraverso quella esperienza della vergogna che cerca soluzioni in autonomia, e cerca soluzioni alla nudità ricorrendo a forme di rivestimento autoreferenziale, che significa sempre inevitabilmente un tentativo di occupare il mondo secondo criteri di potere a danno di tutte le altre presenze che disturbano. E dunque proprio Atanasio dice così: quando vedrò gli orgogliosi confusi non mi esalterò, ma mi applicherò ai tuoi comandamenti. Già, questo è il punto, vedete, c'è un'arroganza in me. C'è da prendere atto di come proprio qui è impostato il cammino del discepolato, che passa attraverso questo discernimento e che passa attraverso questo sbugiardamento dell'arroganza che vorrebbe convincermi di come posso risolvere il dramma della mia vergogna con qualche intervento terapeutico autonomo. Ed ecco, il nostro orante ne è ormai perfettamente consapevole. Io mediterò la tua legge. E questa nudità è redenta, è rivestita, è restituita al valore della bellezza originaria, in quanto è restituita alle mani del Creatore, in quanto è affidata allo sguardo del Dio vivente, una nudità redenta, presa in braccio da quello spalancamento, immersa in quello spalancamento delle viscere di Dio di cui il nostro orante ci sta parlando. E esattamente questa vicenda lui adesso nuovamente, siamo alla fine della strofa, ripropone come la testimonianza più coerente che egli può offrire all'umanità in cammino, all'umanità così com'è, vedete, dove nessuno può considerarsi indenne rispetto al dramma generale, alle contraddizioni che ci affliggono, nessuno può tirarsi fuori da questa unica immensa avventura. E d'altra parte, vedete, proprio quello che capita a lui è un segno di conversione per l'umanità in cammino, compresa l'umanità che è convocata per la processione del Corpus Domini. Qui dice il versetto 79: si volgano a me i tuoi fedeli, che mi guardino, e non perché cerca di fare un così bella figura in maniera artificiale, abusiva, con una messa in scena menzognera, del tutto inimmaginabile, una ipotesi del genere. È proprio quel segno di bellezza che può essere riscontrato nel mio vissuto, per come nella povertà denudata della mia esistenza è la parola creatrice del Dio vivente che si è rivelata, sia il mio cuore integro nei tuoi precetti, perché non resti confuso. E vedete che la strofa si chiude dove, di nuovo col verbo perché non resti confuso, perché non sia svergognato, perché l'ipotesi di una ricaduta nella vergogna è un'ipotesi sempre attuale, incombente, che ci minaccia e da cui nessuno può ritenersi definitivamente liberato. Però questo è il cammino, non c'è dubbio, e non c'è dubbio che questa vergogna non può essere superata altrimenti che consegnando la nudità di una creatura che appartiene al Creatore, come sono io, alle sue mani e allo sguardo con cui ha voluto suscitare, educare, coltivare anche in me il gusto di una bellezza che follia per il mondo è sapienza di Dio. Ed ora lasciamo da parte il nostro Salmo 119 e riprendiamo contatto con il brano evangelico. Abbiamo letto i versetti da 12 a 25 nel capitolo 14. Ecco, qui alle mie spalle l'icona che poi esporremo da stasera fino a domenica prossima in cappella. L'icona che rappresenta la scena dell'ultima cena, nel corso della quale l'istituzione dell'Eucaristia, come sappiamo. Ma vedete, non sto adesso tanto a ragionare sull'icona, teniamola sotto gli occhi, ma è proprio il valore di questo luogo. E il luogo così come l'icona ce lo raffigura, che vorrei rendere oggetto della nostra ricerca e della mia proposta questa sera per la lezione divina del brano evangelico, perché questo luogo non è semplicemente un luogo geografico o un luogo riducibile alle misure di un'architettura, un ambiente o dei personaggi e una scelta. Tutto questo è vero, ma è secondario. È un luogo teologico. Un luogo teologico. Cosa vuol dire? Beh, vedete, qui il brano evangelico ci inserisce nel racconto della Passione secondo Marco. Sono sette grandi sezioni, come sappiamo. La seconda sezione, il cenacolo. La seconda sezione si sviluppa in tre quadri, due quadri laterali che contengono il quadro centrale. Dall'agnello pasquale, ecco il quadro laterale, il primo quadro fino al versetto 16, al nuovo agnello, l'istituzione dell'Eucaristia dal versetto 22 al versetto 25, il quadro centrale nei versetti da 17 a 21. Cenacolo. È la storia della liberazione, liberazione al tempo in cui gli antichi erano schiavi del faraone in Egitto, l'agnello, il Pasqua, l'agnello pasquale, l'agnello. E ogni anno la reminiscenza dell'evento che segnò la liberazione, il Pasqua. Ma dall'agnello pasquale adesso al nuovo agnello. E come si svolge questa storia della liberazione, quella che ebbe luogo in maniera emblematica allora e adesso vedete, qui ci troviamo in un luogo che definivo qualche momento fa un luogo teologico. In una prima istanza, proprio leggendo il brano che sta sotto i nostri occhi, veniamo a sapere che questo luogo è preparato. Vedete che questa è una definizione teologica, non è semplicemente una definizione di carattere tecnico, operativo, funzionale, logistico. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, il Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare il Pasqua? Dove vuoi che andiamo a preparare? Dove? C'è un dove, vedete, a cui si accede in virtù di uno sguardo che sarà in grado di vedere con gli occhi di un cuore alleggerito. È il Salmo 119, ci orientava già in questa direzione. Dove? Vedete che questo dove è qui nel versetto 12, poi è ribadito nel versetto 14, là dove entrerà, dite al padrone di casa, il maestro, dov'è la mia stanza, e quel che segue. E più avanti, vedete, nel capitolo 15, niente meno, siamo alla fine del capitolo, versetto 47, dopo che Gesù ormai è stato deposto dalla croce, Maria di Magdala e Maria madre di Iosef stavano ad osservare dove veniva deposto. Capitolo 15, versetto 47, dove? E vedete, stavano ad osservare, già, dicevo, è un dove, è un luogo, dicevo, luogo teologico, a cui si accede in virtù di uno sguardo che vede con gli occhi di un cuore alleggerito, così, stando al Salmo 119. Qui vedete che il verbo theorin, queste donne stavano ad osservare dove veniva deposto, osservare. Lo stesso verbo compariva poco prima nel versetto 40 del capitolo 15, dopo che Gesù ormai è morto, c'erano anche alcune donne che stavano ad osservare da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore, di Iosef e Salome, che lo seguivano e servivano. Dunque stavano ad osservare, il nostro verbo qui nel versetto 40, poi nel versetto 47, e lo stesso verbo ricompare nel capitolo 16, versetto 4, quando quelle stesse donne all'alba del primo giorno dopo il sabato si recano al sepolcro, ed esse dicevano tra di loro: come faremo per il masso che ostruisce l'ingresso del sepolcro? Ma guardando videro che il masso era già stato rotolato via, benché fosse molto grande. Guardando videro. Dove dobbiamo preparare? Dove? Il luogo preparato. Dico preparato non solo un luogo da preparare, ma preparato perché, vedete, questa preparazione, nel linguaggio del nostro evangelista Marco, viene da lontano. Voi ricordate, se sfogliamo le pagine rapidamente all'indietro e ritorniamo niente meno che al capitolo primo, i primissimi versetti della narrazione evangelica, a proposito di Giovanni Battista, citazione del poema che apre il libro della Consolazione, Isaia 40, versetto 3, citazione qui, versetto 3 del capitolo primo, voce di uno che grida: nel deserto preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Una preparazione che viene da lontano, una strada nel deserto. Fin dal versetto 3 del capitolo primo, attraverso la citazione di Isaia 40. Ma più avanti, vedete, nel nostro Vangelo secondo Marco, capitolo 10, conosciamo bene quell'episodio, Gesù ormai in viaggio verso Gerusalemme, sono intervenuti Giacomo e Giovanni che hanno chiesto di poter sedere alla destra e alla sinistra nella gloria, e c'è stata una conversazione tra Gesù e i suoi discepoli, e versetto 40 del capitolo 14, sedere, no, del capitolo 10, sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Vedete questa forma verbale al passivo, questa forma verbale è tipica del linguaggio biblico e serve a indicare che il soggetto è il Dio vivente, passivi teologici come si dice, e quindi qui c'è di mezzo il compiacimento di Dio per quel figlio che è Gesù, per come stanno andando le cose, per come si comporta Gesù, per come si sta configurando la missione di Gesù nel suo adempimento ultimo. Sale a Gerusalemme, e a Gerusalemme, come Gesù ha annunciato già a più riprese, il rifiuto che si tradurrà per lui in una condanna a morte, e questa è la strada che gli sta percorrendo. Di questa strada percorsa dal figlio Dio si compiace, è stato preparato, coloro per i quali è stato preparato questo percorso, questa strada, sedere alla mia destra o alla mia sinistra. Fatto sta, vedete, che adesso nel capitolo 14, il nostro capitolo, questo verbo preparare, poi anche l'aggettivo corrispondente, pronto, preparato, compaiono tre volte. Dunque c'è un'insistenza, vedete, un luogo teologico, un luogo preparato. E quando Gesù invia i due dei suoi, dice: andate in città, verrà incontro a voi un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo là dove entrerà. Dite al padrone di casa, il maestro dice, dov'è la mia stanza perché io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala con tappeti già pronta, preparata. La preparate per noi. I discepoli andarono, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono per la Pasqua. Vedete, qui una preparazione che chiama in realtà i discepoli a confrontarsi con un'altra iniziativa, che consente loro di rendersi conto di come già il luogo è preparato. Preparate e il luogo già è preparato. E vedete che è un luogo nel senso di un ambiente, ma è il luogo interiore in cui Gesù vuole prendere dimora. Dov'è la mia stanza? Il mio catalima, dice in greco. Quel luogo in cui Gesù vuole riposare, quel luogo in cui Gesù vuole dimorare, dov'è il mio luogo? E poi si parla di una sala grande, vedete, in un piano superiore, ma qui è proprio, ancora una volta, l'accenno a un luogo che non sta soltanto dal punto di vista strutturale, tecnico, architettonico, di qualche metro sopraelevato rispetto al piano terra, ma qui è un altro luogo, ed è un luogo interiore, ed è il luogo preparato da Dio nel cuore del figlio, in quanto il figlio ha portato a compimento la missione, in quanto il figlio giunge a offrire nella storia umana la testimonianza di quale sia il luogo preparato perché gli uomini trovino finalmente la dimora di cui hanno bisogno, viandanti, derelitti, fuggiaschi come essi sono. E, a proposito di questa sala, vedete, grande, è interessante questo aggettivo, grande, perché grande? È proprio, vedete, una sala predisposta per essere luogo adatto a ospitare la moltitudine, e non soltanto i dodici, ma la moltitudine umana, ed è un luogo fisico, è un luogo interiore, è il luogo del figlio, è il luogo preparato da Dio, è là dove la preparazione umana è chiamata a scoprire di essere anticipata, di essere coinvolta nella relazione con quell'altra iniziativa che ci ha offerto una modalità di accesso alla dimora della vita. A proposito di questa sala grande, vi dicevo ancora, vale la pena di tener conto dell'aggettivo addobbata, estromenon, questo anageon, questa sala grande, mega, è estromenon. Perché? Perché vedete che questo è lo stesso verbo, lo dicevamo veramente in altre occasioni, mi sembra di averne parlato già, nel capitolo 11, quando leggiamo il racconto dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, nel versetto 8 c'è scritto che molti stendevano, ed è lo stesso verbo, estrosa, molti stendevano i propri mantelli sulla strada e altri delle fronde che avevano tagliate dai campi. Tra l'altro, vedete, una consuetudine in uso nelle nostre parrocchie fino a non molto tempo fa, in uso tutt'oggi, laddove ancora si presta attenzione a queste cose, per cui la processione del Corpus Domini trasforma l'ambiente esterno in una tavolata, coperte, tovaglie appese alle finestre, è la scena del mondo che si amplia come un'unica immensa sala addobbata. È addobbata, vedete, e in corrispondenza a quello che è stato l'ingresso solenne di Gesù a Gerusalemme, stendevano i mantelli, è venuto il regno, ecco, è il regno che viene, versetto 10, benedetto il regno del nostro padre Davide, è l'avvento del regno. E vedete, questo luogo preparato è quel dove in cui Gesù porta con sé il suo amore per il mondo. È il cuore umano di Gesù che porta con sé il mondo. Porta con sé il regno nel suo cuore umano, un luogo preparato. Vedete, qui accedere a quel luogo preparato significa per davvero essere in grado di osservare. Già alcune indicazioni ci hanno portato molto avanti, fino alle donne che si recano al sepolcro, osservare gli eventi con gli occhi di un cuore alleggerito. In più, questo luogo è il luogo del discernimento. Perché dico questo? Vedete che di seguito il brano che il lezionario salta per domenica prossima, venuta la sera, egli giunse con i dodici. E mentre erano a mensa, mangiavano, Gesù disse: in verità vi dico, uno di voi che mangia con me mi tradirà. Ecco, c'è di mezzo il tradimento, qui c'è di mezzo anche una citazione del Salmo 41, colui che mangia con me, colui che mette con me la mano nel piatto, Salmo 41. C'è di mezzo il tradimento. E vedete, qui questo è il luogo nel quale è impostato un discernimento che interpella in maniera radicale la posizione in cui si trova il nostro cuore umano. Laddove qui è annunciato da Gesù il tradimento, questo tradimento viene proclamato da lui nel discernimento degli eventi che sono in corso come radicale provocazione che si incide nel cuore dei discepoli, nel cuore nostro, nel cuore umano, nel cuore di tutti e di ciascuno. Ciascuno dei dodici, peraltro, vedete quando qui dice uno dei dodici, ciascuno dei dodici, anche Giuda, non solo Giuda, anche Giuda, ciascuno dei dodici. E infatti tutti si interrogano, sono io, forse io? E il versetto 19 dice che allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro, sono forse io? Cominciarono a rattristarsi. Vedete che l'altra volta che si parla di tristezza nel capitolo 10, versetto 22, quando quel tale che ha chiesto a Gesù cosa deve fare, poi se ne va triste, perché Gesù gli ha detto: beh, ti manca una cosa sola, vieni, segui me. Ecco. E se ne va triste, e se ne va sconcertato, disgustato, dice proprio il verbo stignasis, disgustato, è costernato per come vanno le cose, triste. Beh, vedete, questa tristezza appare qui come una complicità vergognosa, perché tutti sono rattristati, tutti, uno dopo l'altro e tutti quanti insieme, una complicità vergognosa, per rifarmi a un'espressione che ci ha accompagnato leggendo il Salmo 119, nel tentativo di rimpannucciare in forma autonoma la nudità della nostra condizione umana. Ma sono forse io che ho modo per dire: io non sarò mai. Non posso essere io, non voglio essere io, e che è un modo per rivestirsi di un abbigliamento costruito artificialmente in modo tale da ritenere così superata la questione riguardante la vergognosa nudità in cui siamo stati denunciati. A meno che, vedete, quella nudità non sia più vergognosa per come è consegnata alla parola creatrice del Dio vivente. E qui è in atto, vedete, il discernimento per eccellenza. Il Salmo 119 già ci orientava in questa direzione. E adesso ci siamo nel momento decisivo. Quando, vedete, rispetto alla tristezza dei discepoli, Gesù spiega che le cose vanno in questa maniera perché la bellezza della vocazione alla vita è stata tradita e rinnegata. Quando Gesù poi prosegue: colui che mette con me la mano nel piatto, il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito. Bene, bene, calon, bello, per quell'uomo, se non fosse mai nato, una bellezza alla rovescia, ma è la bellezza della vocazione alla vita che è stata compromessa, inquinata, deviata, oscurata. Quella bellezza è stata tradita. E in questo contesto, vedete, ecco come Gesù spiega la tristezza. Tristezza sta qui. Tristezza sta in quella pretesa di curare autonomamente la propria vergogna. E d'altra parte è proprio lui, il figlio dell'uomo, che se ne va in obbedienza alla missione ricevuta. E vedete, questa affermazione è grandiosa qui nel versetto 21. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, in obbedienza alla parola, alla voce con cui Gesù ha dialogato ininterrottamente nello svolgimento della sua missione. È come il cuore aperto del figlio, se ne va, e se ne va passando attraverso questa avventura così così tragica, perché tutta la vergogna della nostra condizione umana in quanto peccatori che tradiscono la vocazione alla vita appare. E d'altra parte è proprio andandosene in questo modo che lui imposta il discernimento da cui dipende adesso radicale rieducazione del cuore umano, quella pedagogia del gusto di cui ci parlava il nostro Salmo, quella pedagogia che passa attraverso la riduzione alla piccolezza della creatura e che non cerca più rivestimento artificiale che servirebbe a saldare la complicità vergognosa tra coloro che vogliono così garantirsi il diritto di essere tristi e in questo modo di essere padroni della vita fino a distruggerla. Ed ecco questo discernimento impostato da Gesù per come lui se ne va. E per come lui se ne va in maniera tale da conferire alla condizione vergognosa degli uomini quell'impulso del tutto nuovo e gratuito per cui la vergogna può essere consegnata. La vergogna finalmente è liberata, sono sciolte le resistenze, è ricondotta la creatura umana ed ogni creatura umana e l'umanità nella sua interezza e ciascuno di noi a quella misura di nudità che coincide con l'acquisizione di un gusto rieducato nella capacità di apprezzare la bontà e la bellezza della parola creatrice di Dio. Fatto sta, vedete che adesso il nostro racconto evangelico prosegue con terzo quadro e questo luogo teologico che è il luogo preparato, che è il luogo del discernimento, è il luogo della benedizione. Così come adesso leggiamo, mentre mangiavano, prese il pane, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo il mio corpo, poi il calice, rese grazie e lo diede loro, ne bevvero tutti. Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. Dunque, vedete, qui è proprio il l'intimo di Gesù che si rivela nella sua profondità. È il figlio che risponde alla voce che lo chiama, e risponde così in quanto la sua pena nella condizione umana è totalmente espressa in un gesto d'amore, è la sua benedizione. Gesù benedice, è un gesto d'amore. E d'altra parte, vedete, qui Gesù sta ancora una volta dichiarando qual è la prospettiva nella quale si inserisce questo ultimo tratto della sua esistenza umana. E ne ha parlato precedentemente a più riprese. Totalmente espressa questa sua pena, che va direttamente ormai calandosi dentro alla scadenza della morte, in un gesto d'amore. Gesù dice: il mio corpo, il mio sangue, prendete, è il mio corpo e il mio sangue, il mio corpo è la sua stessa persona, totalmente espressa in un universale, come dire, intreccio di relazioni, una universale dinamica di relazione con tutte le creature nel tempo e nello spazio. Il corpo è una struttura di relazione, una modalità di relazione, è la persona umana in quanto è disponibile, aperta, orientata alle relazioni. E vedete, è il corpo di Gesù, è il suo modo di essere coinvolto in relazioni universali con tutte le creature dell'universo e con tutte le creature umane, come vi dicevo, nel tempo e nello spazio. Poi dice: il mio sangue. Quando dice il mio sangue, intende ancora una volta la totalità del suo essere, ma nella sua libertà, la libertà del consegnarsi per un gratuito motivo d'amore, il sangue versato. Il corpo è la persona nella totalità delle relazioni, il sangue è l'intenzionalità che dall'interno fa di quella persona un soggetto libero che si consegna per un motivo d'amore. Sangue versato. E dunque vedete, è il suo gesto. E Gesù questo gesto porge ai discepoli attraverso il pane ed il vino, il mio corpo, il mio sangue. E il suo gesto d'amore interpella il cuore pesante degli uomini, discepoli e noi tutti, un cuore che si arrocca nella vergogna, un cuore intristito e irrigidito, un cuore che cerca di rimpannucciare la nostra esistenza con modalità che dovrebbe essere rassicuranti e in realtà sono massimamente devastanti. Ed ecco il suo gesto d'amore. Vedete, è così che Gesù mette a nudo la vergogna. Ma quello snudamento, quella denuncia, quello sbugiardamento della vergogna che restituisce bellezza alla nostra condizione umana. Salmo 119 a questo riguardo ci ha aperto la strada. Davvero restituisce bellezza alla nostra condizione umana. E Gesù parla qui, vedete, nel versetto 25 che chiude il nostro brano, parla della sua sazietà. In questo modo Gesù è sazio. In verità vi dico, amen, dice amen, in verità. Già c'è stato un versetto nel Salmo 119 in cui dice: Emunà, fedeltà di Dio, ecco la verità. Questa è proprio la dimostrazione di come la fedeltà di Dio trasforma questa piccolezza a cui finalmente siamo ridotti, liberandoci rispetto a tutte le sovrastrutture vergognose, nella condizione di gustare il cibo e la bevanda, di gustare il dono d'amore che ci riconduce alla vocazione originaria di creature che splendono nella bellezza sotto lo sguardo del Dio vivente. E allora qui vedete, Gesù è sazio. Stavo leggendo il versetto 25: in verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Ormai ho bevuto abbastanza, è sazio, è arrivato, è sazio. È un'affermazione paradossale, vedete, se ci ragioniamo un poco sopra. Ma è proprio così che la sua benedizione, quel suo gesto d'amore, realizza quella novità per cui il cuore umano è messo in grado a sua volta di benedire, è messo in grado di amare, e anche noi siamo messi in grado di offrire la nostra derelitta nudità di creatura. Ecco l'Eucarestia, vedete, questa sua sazietà, perché è la sua fame saziata nel gesto d'amore che gli sta compiendo, e che adesso vedete qui ormai è giunto al passaggio ultimo e definitivo, il suo passaggio attraverso la morte. Vedete che di questa sazietà si parlava nelle pagine precedenti del racconto evangelico. Non stiamo adesso a andare molto indietro, ma ricordate quei momenti in cui Gesù ha dato da mangiare alla folla, perché la vita degli uomini deve essere sostenuta con l'alimento di cui c'è bisogno, la sazietà. Benedizione per la vita degli uomini, capitolo 6, capitolo 8, due volte. E il nostro evangelista Marco precisa che In quella benedizione per la vita degli, in quella preoccupazione affettuosa per la vita degli uomini che hanno bisogno di saziarsi, si è rivelata la fame del cuore aperto di Gesù. Quando sempre il nostro evangelista precisa che sono di mezzo le viscere di Gesù, il contorcimento delle sue viscere, la nostra Bibbia allora traduce con compassione, misericordia, pietà, la commozione di Gesù, sono le splancna di Gesù, sono le viscere di Gesù che si agitano, e la sua fame è la fame del figlio che è impegnato in questa impresa corrispondente alla voce che gli parla, per cui nel cuore umano di Gesù lo spazio che si allarga come quella fame che coincide con la capacità di contenere in un abbraccio d'amore la moltitudine umana di ieri, di oggi, di sempre, dappertutto. È il cuore aperto di Gesù, il cuore affamato di Gesù, ma è il cuore, vedete, adesso giunto alla sazietà, per come in lui la vita degli uomini è stata assunta in un atto d'amore senza esclusione di nessuno, senza dimenticanza, senza preclusione, senza pregiudizi. Tutta la moltitudine umana, tutti gli uomini svergognati e peccatori che vanno incontro alla morte. Ed ecco, non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. E vedete, questo è il buon motivo per nascere allora. Gesù diceva, bello, se quell'uomo non fosse mai nato, era il versetto 21, già, è il buon motivo, il motivo per cui vale la pena di nascere, per celebrare e adorare la presenza del Signore, che ha voluto restituirci la bellezza dei folli, la bellezza di coloro che si affidano al soffio del Dio vivente e gustano il pane e il vino, il corpo e il sangue, e gustano la gioia della comunione con tutte le creature di Dio attraverso la comunione con il corpo glorioso e il sangue preziosissimo di Gesù. È Lui che ci ha lasciato il suo corpo e il suo sangue come segno del regno che viene sempre e dappertutto. Fermiamoci qua. Torniamo al nostro salmo, leggiamo insieme le due strofe in cui ci siamo.